Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così sia salutato Gesù Cristo. Cari fratelli, oggi è la sedicesima domenica dopo la Pentecoste e tra qualche giorno avremo una delle feste più belle della Beata Vergine Maria, e cioè la Natività di Maria Santissima, Maria Bambina, che festeggeremo giovedì l'8 settembre, quindi invito tutti a preparare e comunque festeggiare adeguatamente questa festa. Il Vangelo di oggi ci dà degli spunti per parlare di un aspetto importantissimo della vita cristiana, cioè la santificazione della festa. Tuttavia vorrei soffermarmi sulla festa di ieri, e cioè la festa del Papa San Pio X, che tra l'altro è uno dei patroni del nostro istituto. La Madonna del Buon Consiglio, certo, la patrona principale, insieme poi alla protezione di San Giuseppe e di San Pio X. San Pio X, ormai sconosciuto, anche quei pochi che si rifanno a lui probabilmente non seguono il suo esempio. Chi era San Pio X? San Pio X era un cristiano battezzato che fu fedele alla grazia battesimale, fu fedele alla grazia della cresima, fu fedele alla grazia della prima comunione, fu fedele alla grazia della tonsura, degli ordini minori, del suddiaconato, del diaconato, del sacerdozio. Alter Christus. Quando divenne ordinato sacerdote era al servizio della Chiesa, e da quel momento non tradì mai la sua missione. Non la tradì quando era umilissimo viceparroco per 7 anni, siamo nella diocesi di Treviso, non tradì la sua missione quando per 7 anni fu parroco, sempre nella diocesi di Treviso, e poi non la tradì quando per ovviamente 7 anni fu cancelliere alla curia di Treviso e direttore spirituale, poi per 7 anni vescovo di Imola, come vescovo di Mantova, come successore degli apostoli. Non tradì la sua missione, non tradì la sua missione quando fu elevato alla cattedra di San Marco, patriarca di Venezia, per altri 7 anni, e soprattutto non tradì la sua missione quando nell'agosto del 1903 fu eletto Papa della Chiesa Cattolica, successore di Pietro, vicario di Cristo. Che responsabilità! Era certamente, questa croce gli pesava fortemente sulle spalle, ma dove c'è la croce c'è Gesù, e dove c'è Gesù c'è la grazia del Signore. E allora portò con fedeltà questa croce. In un'epoca particolarmente ostile alla Chiesa, in un'epoca in cui certamente la barca di Pietro doveva attraversare tante difficoltà, e divenne negli 11 anni del suo pontificato uno dei più grandi papi della storia. In 11 anni mise mano alla riforma della curia, con la perdita, ahimè, del potere temporale era necessario rivedere tutto l'assetto della curia romana. Mise mano a un'opera monumentale, cioè riunire tutte le leggi della Chiesa in un unico codice, il codice di diritto canonico, che fu preparato da Pio X e promulgato dal successore Benedetto XV, ma porta appunto chiamato il codice Pio Benedettino. Riformò il messale e il breviario, non nel senso degli innovatori che nelle riforme portano al peggioramento o al tradimento della sostanza, ma per mettere sempre più in valore la bellezza della liturgia, la musica sacra. che ebbe grande impulso grazie al pontificato di Pio X, il culto eucaristico, l'importanza, cari fratelli, del culto eucaristico. E quindi l'invito, questa è una parentesi che si apre spesso e volentieri, di giungere in chiesa in anticipo per poter disporre l'anima all'assistenza alla Santa Messa. Non si va in un supermercato, si va in chiesa, la Santa Messa, mi trovo ai piedi del Calvario. Quindi arrivare in tempo, prolungare dopo la messa, l'adorazione, il ringraziamento. Queste mura sono mura benedette, consacrate per il culto, per adorare il Signore. Le chiacchiere si potranno fare dopo aver parlato col Signore. E in questo contesto, chiudendo la parentesi, mettere alla portata dei più piccini il tesoro eucaristico, la comunione avvicinare il più presto possibile i bimbi alla comunione, incoraggiare la comunione frequente, combattendo gli ultimi echi del giansenismo che allontanavano le anime dalla pratica frequente della Santa Comunione. Ma soprattutto San Pio X si distinse in un aspetto, e quando fu canonizzato da Pio XII nel 1954, malgrado l'opposizione di molti, a iniziare all'interno del Vaticano, nell'orazione della Messa si volle mettere in rilievo ciò che caratterizzò la sua santità. Fece miracoli, prodigi, fu fedele in cosa? Nel difendere la fede cattolica e nel restaurare tutto in Cristo. E per questo fu riempito dal Signore di celeste sapienza e apostolica fortezza. Fu un'anima forte, non violenta, forte, perché si trattava di difendere non una sua opera, ma l'opera di Cristo, l'opera della Chiesa, minacciata dall'eresia modernista. E definì in modo colorito questa eresia il collettore, la cloaca massima di tutte le eresie. Tutti questi torrenti di maleodoranti, di eresie, di errori, di bestemmie contro la santità della parola del Signore si riunivano in un'unica eresia, un mostro. È già mostruosa un'eresia che nega una verità della fede, ma qui si tratta di qualcosa davvero di mostruoso, che, come insegnava San Pio X, non solo spezzava un ramo di questo albero meraviglioso che è la dottrina cattolica, ma voleva battere l'albero stesso. E allora, di fronte a questo, la difesa della fede, e quindi essere fedele al servizio del Signore. Non solo, e ritorneremo sulla difesa della fede, restaurare tutto in Cristo. Certo, prigioniero in Vaticano, circondato da stati ostili, anticlericali, massonici, non poteva rovesciare tutto ciò, ma poteva, e lo fece, preservare quei principi immortali che, conservati, permetteranno un giorno a ripristinare la società cristiana sulla terra. Come le prime generazioni di cristiani ricevettero questi principi, le conservarono e li maturarono nel sangue del martirio, delle persecuzioni per 3 secoli, ma giunta l'epoca voluta dal Signore, quei principi erano stati salvaguardati e diedero appunto come frutto quell'opera meravigliosa che fu la civiltà cristiana. E allora si trattava di ricapitolare, restaurare tutto in Cristo. L'umanità ingannata dall'eterno seduttore, attraverso la falsa libertà, la falsa uguaglianza, la falsa fraternità, queste seduzioni che portarono e portano sempre di più l'umanità a essere incatenata dal nemico mortale, bene, preservare, difendere, illustrare quei principi che devono essere da noi conosciuti, amati, difesi e per l'appunto, quando il Signore lo permetterà, questi principi torneranno a dare frutti anche all'interno della società, ma prima della società c'è la Chiesa. E allora si trattava di combattere il modernismo e lo fece. E lo fece con l'aiuto di tutti i santi del cielo e con molti meno vescovi della terra, in quanto la maggioranza dell'episcopato era certamente cattolico, ma non voleva mettere scompiglio nel piccolo orticello. Il modernismo esiste a casa, nella diocesi vicina. Il modernismo esiste nel seminario dell'altra diocesi. E così, per mancanza di forza, che diventa complicità con l'errore, un genitore che non fosse forte nel correggere i figli sarebbe complice degli errori dei propri figli. Con questo mancando di forza furono complici dei nemici e quindi, seppur cattolici ma esageratamente moderati, intaccati dal liberalismo, guidati da una prudenza troppo umana, buona parte dell'opera di San Pio X fu vanificata. E così i più astuti si camuffarono attendendo tempi migliori, e questi tempi migliori per loro e nefasti per la Chiesa furono poi i tempi del Concilio, quando coloro che erano stati condannati da San Pio X e poi ricondannati da Pio XII furono poi coloro che determinarono i guasti dottrinali appunto all'interno del Concilio. Ma San Pio X fu fedele senza rispetto umano, e ieri come oggi appunto questi moderati, questi prudenti, questi liberali preferivano gli erranti agli intransigenti, quei pochi sacerdoti intransigenti che furono fedeli a San Pio X erano malvisti, e i moderati, prudenti, ben pensanti avevano più un occhio di riguardo verso gli erranti che verso coloro che invece in modo intransigente volevano difendere la fede, perché si trattava di difendere la Chiesa. E allora spese la sua vita alla difesa della fede, smascherando, denunciando, illustrando il pericolo modernista. Oggi, meno male, parliamo di modernismo, lo conosciamo poco, ma ne parliamo. Ma all'inizio del Novecento, il Papa che ti dice che il nemico è nella Chiesa, il nemico vuole demolire l'albero della Chiesa, che sono i peggiori nemici all'interno della Chiesa, fece scalpore. Fece davvero scalpore, e in questo senso quello che il Signore le chiese, chiedeva a San Pio X, San Pio X lo realizzò appunto con questa sapienza divina, con questa forza apostolica. E una volta morto tentarono di seppellirne anche la memoria, non ci riuscirono perché era santo, e malgrado questa ostilità sempre più crescente, Pio XII volle assicurare la Chiesa la canonizzazione di San Pio X. E avvenne, malgrado il contrasto di cardinali che preferivano gli erranti agli intransigenti, che preferivano i colpevoli di modernismo che San Pio X, malgrado la posizione di vescovi, malgrado una certa opposizione, lo proclamò santo. E lo sappiamo, è dottrina cattolica, che i papi sono infallibili nella canonizzazione di un santo. fa parte dell'oggetto indiretto della infallibilità. Se non fossero infallibili, ogni volta che vedo un santo dovrei sperare che sia santo, e magari lo è, magari non lo è, speriamo lo sia. No, i papi ovviamente sono infallibili. Coloro che affermano che il papa non è infallibile nel canonizzare un santo non è testimone della fede cattolica, erra gravemente su questo punto. E allora San Pio X fu canonizzato, e proprio per essere un punto di riferimento in questo senso. E l'orazione della messa continua: concedici propizio di raggiungere il premio eterno dopo aver seguito i suoi esempi, i suoi precetti. Ecco come la Chiesa non ci abbandona. Non si tratta di inventare qualcos'altro. Nel magistero della Chiesa troviamo, ad esempio, nei precetti, negli esempi, nell'insegnamento di San Pio X, troviamo quello che possiamo e dobbiamo conoscere per anche noi difendere la fede, per anche noi restaurare tutto in Cristo. Perché se San Pio X desiderava restaurare tutto in Cristo, sulla terra intera, tutti i popoli, tutte le istituzioni umane, inginocchiate ad adorare Cristo Re, adorare la divinità e la regalità di Cristo, questo programma così sublime si può realizzare almeno nella nostra anima. Che Cristo sia il Re della nostra anima, che la nostra anima sia assicurata alla regalità di Cristo. Ma certamente per far questo bisogna basare la nostra vita cristiana sulla intransigenza della fede. Non una fede vacillante, non una fede compromessa con l'errore, non una fede inquinata, indebolita da troppa prudenza umana, calcoli umani. Ma se constato che la sede vacante, mi conviene o non mi conviene? Ma bisogna constatare la verità. Constatare certe cose non sempre piace, ma la realtà ci permette di essere, appunto, di avere i piedi per terra e di essere, di comportarci di conseguenza. Quindi vi sono delle realtà, bisogna constatare queste realtà e su queste realtà costruire dunque la nostra vita cristiana senza illusioni, quindi una vita cristiana basata sulla fede solida, e poi la santità. E certamente non basta dire la sede vacante e poi vivere in modo non conforme a quei principi di santità, di virtù, di dedizione, di sacrificio, di conversione, che sono i frutti della vita, sono i frutti della dottrina cristiana. Abbiamo appena lasciato alle nostre spalle due mesi per noi particolarmente impegnativi, luglio e agosto, i turni di esercizi spirituali. Tra Francia e Italia decine di fedeli hanno seguito gli esercizi spirituali, tanti altri avrebbero potuto farlo per migliorare, per convertirsi, per perseverare. I campi per i bimbi, le bimbe, i ragazzi, le ragazze, che fanno bene sia a loro sia alle famiglie. Quanti sacrifici per organizzare queste attività così importanti, per permettere appunto a coloro che partecipano un miglioramento. Dobbiamo migliorare nella nostra vita cristiana, essere sempre più fedeli alla dottrina rivelata. In questo senso San Pio X ci viene in aiuto, ma vivere sempre più cristianamente, santificarci sempre di più. E su questo punto tutti, sacerdoti, suore, frati, fedeli, hanno da lavorare, tanto è vero che ogni anno tutti i sacerdoti, i seminaristi, i frati prima e le suore dopo partecipano a un turno di esercizi spirituali, perché vi è questo cammino di conversione che bisogna assicurare anno dopo anno, perché chi non avanza indietreccia. San Pio X morì tra le amarezze, sia perché si avvicinava questa questo disastro della guerra, della prima guerra mondiale, voluto o comunque ispirato, o comunque auspicato dalle logge per sconvolgere quello che rimaneva della società cristiana e costruire un nuovo ordine, sempre più malefico per l'ordine cristiano, sempre più avverso per l'ordine cristiano, e poi il dolore di vedere l'eresia che si diffondeva sempre di più all'interno della Chiesa. Ma ebbe dal Signore una grande soddisfazione, e cioè festeggiare i 50 anni della proclamazione del dogma dell'Immacolata Concezione. Nel 1904, 50 anni dopo la proclamazione del dogma di Pio IX, e tra l'altro il cardinale Giuseppe Melchiorre Sardo scelse come nome di vicario di Cristo il nome di Pio proprio in onore del predecessore. Ebbene, in quella circostanza manifestò tutta la sua devozione mariana. Vi ho appena parlato della festa della Natività di Maria tra pochissimi giorni, e adesso cito a memoria, indicava Maria un po' come un arcobaleno, niente a che vedere con l'uso iconografico dell'arcobaleno ai giorni nostri, e quindi come dopo una tempesta appare l'arcobaleno, e così dopo questa tempesta che sconvolge le coscienze umane, che ha precipitato l'umanità nelle tenebre, ci sarà un arcobaleno, e prima che annuncerà il ritorno del sole di Cristo, il sole della giustizia, il sole della verità, e questo arcobaleno è Maria Santissima, colei che è la mediatrice di tutte le grazie, lei che da sempre schiaccia la testa al demonio, e San Pio X ha partecipato con vigore allo schiacciamento della testa del serpente modernista e dei serpenti modernisti. È stato forse l'errore di qualcun altro dopo San Pio X. C'è il modernismo, ma ci sono i modernisti. E allora combattere il modernismo e combattere i modernisti. E quindi sia la Madonna Santissima a darci davvero questo, a darci sempre questi sentimenti di fiducia, di incoraggiamento, di speranza, non cadere nella disperazione, non cadere nel turbamento, perché Cristo è l'eterno vincitore, il demonio è l'eterno sconfitto, e quindi preghiamo sempre di più San Pio X, cresciamo sempre di più nella devozione a San Pio X per avere davvero un intercessore potente in cielo, vicino a Maria, vicino all'Immacolata Concezione. In nome del Padre, Figlio e Spirito Santo, così sia, se lo dato di Cristo.